La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
We'll be right back. su questo assolo di batteria torniamo in voce. Abbiamo detto Miles Davis, prestigiosa colonna sonora. Io devo confessare che in realtà questo brano nel film non lo ricordo, ricordo quello con il quale chiuderemo. Comunque vengono citati questi brani, Well You Needn't, Miles Davis, per questo film con il quale chiudiamo la nostra rubrica Visti in previsione per quello che riguarda il 2024, ovviamente sempre con il contributo preziosissimo di Marcello Gerardi, che con piacere riaccogliamo ai nostri microfoni. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato a te, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, allora, così come la settimana scorsa, anche questa settimana abbiamo un film in bianco e nero. Stranamente chiudiamo con due film che hanno questo, solo questo probabilmente, punto in comune.
Sì, si tratta comunque di una modalità espressiva che comunque negli anni 70 ancora era abbastanza utilizzata. Si pensi per esempio a buona parte del nuovo cinema tedesco.
Certo.
Il nuovo cinema tedesco era molto strutturato su bianco e nero, e non solo Fassbinder, ma tutti i grandi, anche lo stesso Herzog dei primordi, insomma, era usato molto anche in senso artistico, perché il bianco e nero utilizzato in senso artistico, come sapevano fare i grandi cineasti negli anni 60 e gli anni 70, insomma, era un grande spettacolo nello spettacolo.
Ricordiamo che a fine anni 70, appunto a chiudere il decennio, arriva un altro film in bianco e nero come Manhattan di Woody Allen, che insomma è un po'...
Esatto, sì, esattamente.
Allora, di che film stiamo parlando?
Noi stiamo parlando di un film che a suo tempo fece un po' di scalpore, soprattutto in America, ma insomma anche da noi, ed è un film che va comunque inserito sicuramente nel cammino della nuova Hollywood di quegli anni. Insomma, un film interessante, abbastanza centrato, che è la storia di Lenny, il famoso Lenny Bruce, il cabarettista che tra gli anni 50 e 60 sconvolse l'America col suo anticonformismo, col suo turpiloquio. Era un intrattenitore, quindi praticamente faceva spettacoli di cabaret. E utilizzando...
Quello che adesso si chiama stand-up comedian,
no? Esatto, stand-up comedian, sì, sicuramente sì. Allora era molto in voga, e comunque lui lo faceva con parametri che sconvolsero sia il pubblico che diciamo soprattutto i ben pensanti, perché utilizzava ampiamente il turpiloquio, metteva in luce le ipocrisie della American Way of Life già di allora. Non a caso sarà, diciamo, in certo senso patrocinato anche dopo la sua morte e sostenuto, perché fu, diciamo, tra l'altro un personaggio che ebbe varie condanne, insomma, e vari problemi, da persone come Allen Ginsberg, Woody Allen, insomma tanti artisti, scrittori anche della Beat Generation, che lo considerarono uno di loro. Uno dei, diciamo, di coloro che era dalla l'intelligenza progressista, diciamo.
E soprattutto di origine ebraica, era molto propensa a sostenere.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E, tra l'altro, Bob Fosse, che è un regista che ricordiamo importante, perché insomma non dimentichiamo, parlammo un paio di anni fa di Cabaret. Cabaret rimane un film importante nella storia del cinema, insomma, anche come spessore drammatico, come ricostruzione, insomma, di quegli anni del nazismo, insomma, rimane anche rivisto da tanti anni un film appunto importante. E questo film è sicuramente forse meno efficace di quello, però è un altro film che ha una sua valenza anche per l'ottima recitazione, praticamente, straordinaria del nostro Dustin Hoffman, insomma. E anche di Valérie Perrin, però, bisogna dire, perché è un'attrice forse sottovalutata, che peraltro avevamo già visto in Mattatoio 5 di George Roy Hill, un'attrice intensa che presta alla moglie, appunto, di Lenny, una maschera molto espressiva, e praticamente il film si basa sui flashback, sui racconti che lei e appunto il suo agente, l'impresario, insomma, dopo la sua morte,
la madre di Lenny,
insomma, raccontano di questo personaggio, di questo, e la loro, le loro vite difficili incrociate con questo personaggio anticonformista, che era un personaggio abbastanza chiaramente discusso e anche discutibile nella sua vita, fu piena di eccessi, non so, spinse per esempio la, la sua compagna per esempio ad avere dei rapporti di tipo lesbico e poi addirittura si arrabbiò perché credeva che ci fosse compiacimento, si lasciarono un sacco di volte, ebbe insomma un sacco di problemi e che poi riversava sempre sul palco in maniera addirittura quasi sincera, cioè raccontava quasi se stesso nel palco e metteva a nudo tutte le ipocrisie, tutto il fatto che per esempio un uomo insomma vorrebbe come moglie un incrocio, diceva, tra un angelo, diciamo, una maestrina e nello stesso tempo una prostituta da $500, e dice senza che una cosa mai sarebbe stata risolta, dice quindi siamo anche noi che siamo degli ipocriti, siamo anche noi che non sappiamo,
non solo, poi lui riconosce prima di tanti altri, come dire, l'origine ferina di tanti comportamenti dei maschi e quindi insomma
esatto, infatti è anticonformista anche in questo, perché riconosce anche in certo senso il maschilismo imperante, lui stesso che lo è in parte, no? E si vanta di tutte, insomma, per esempio quando hanno un gravissimo incidente d'auto e la, appunto la moglie è ricoverata per settimane in un ospedale, lui fa una tresca con l'infermiera e poi glielo rinfaccia e gli dice che l'ha tradito varie volte e poi gli rinfaccia a lei una tresca con una cabarettista, perché questa donna era stata una bellissima spogliarellista, lui l'aveva conosciuta in una, appunto, in uno spettacolo di cabaret dove si faceva spogliarello. Quindi praticamente è un rapporto conflittuale, spesso diciamo difficile, ci sono, hanno pure una figlia, Kitty, e, però insomma sostanzialmente questa figlia che doveva unirli di più li separa ancora di più. E non, una vita abbastanza drammatica, a un certo punto lei,
tra l'altro, lui paga in prima persona insieme a lei le sue scelte senza compromessi, quindi rifiuta dei contratti, sì, anche principeschi, perché ovviamente non vuol fare il salto in banco ma vuole comunque essere quello che controlla,
vuole comunque fare un discorso coerente di libertà di espressione, ed è per questo, diciamo, se vogliamo, un simbolo dell'America, della rivolta, no? 368, anche qui siamo tra gli anni 50 e 60, lui morì nel 66 e purtroppo per un'overdose, insomma, sostanzialmente per la sua vita, diciamo così, sregolata. Comunque sia, è stato un precursore dei moti, diciamo, studenteschi, libertari e ripeto, un interprete anche della rivolta della Beat Generation, se così vogliamo chiamarla, insomma, che in quegli anni comunque era in auge tra gli anni 50 e 60, insomma l'America alternativa, quella che a noi ci ha tanto affascinato, no? Se vogliamo, che lui sicuramente impersonava in modo molto personale, in modo molto particolare, e ripeto, con questa straordinaria interpretazione di Hoffman, che sembra proprio, come dire, proprio entrare nel personaggio in maniera notevole, anche se poi in realtà al Festival di Cannes fu lei ad avere praticamente un riconoscimento
come migliore interpretazione femminile, sì.
La migliore interpretazione, e comunque ci sta tutta, ci sta tutta, perché Valérie Perrin, ripeto, è un'attrice che è stata sicuramente sottovalutata.
Tra l'altro, secondo me non è un caso che nonostante le numerose candidature ai premi Oscar del 75 non vinse neanche una statuetta. Penso che c'era proprio già, sì, come dire, una forma di insofferenza verso un personaggio.
Fu un film che ebbe un certo successo, ma già però veniva in un'epoca che comunque c'era riflusso, un'epoca che comunque questi film avevano stancato, questi film, se vogliamo, così critici nei confronti dell'America, ce ne furono altri, intendiamoci, ne parleremo di tutti gli uomini del presidente, insomma ce ne furono altri, però c'era già un moto di scontento, insomma, no? C'è la nuova Hollywood che nei primissimi anni 70 aveva letteralmente spadroneggiato, insomma, anche a livello espressivo, contenutistico, insomma, in tutti i modi, e già cominciava un pochino a rifluire. Quindi questo film, non dico che era considerato tardivo, però ebbe anche buone recensioni, ma anche un'accoglienza discontinua, insomma, non è, forse inferiore, diciamo, a quello che tutto sommato il film vale, anche se ha sicuramente gli squilibri.
Sì, diciamo, va detto comunque che secondo me poi l'America cerca in ogni caso di normalizzare tutte le parti.
Sì, di rendere più spettacolo comunque tutto. Sì, sì, esatto, si è maestra nel business, insomma, poi a far ripulire.
Arrotondare un pochettino,
insomma,
gli spigoli, no?
Sì, arrotondare e poi soprattutto a inserire, inglobare nel sistema anche quello che paradossalmente dovrebbe essere contro il sistema, no?
Certo.
La famosa controcultura anche nella musica rock, quanta di questa della musica rock che era eversiva inizialmente, controculturale, poi veniva comunque, rifluiva, insomma, nei canali commerciali tradizionali.
E poi per magari finire come spot di qualche pubblicità.
Sì, no, ma pensiamo anche per esempio a una straordinaria operazione come quella di Woodstock, no? Fatta in anni più gloriosi, se, insomma, apparentemente, e insomma, praticamente fu una grandissima operazione anche commerciale. Non fu solamente il festival Pace, Amore e Musica, dove, insomma, chi c'è stato tuttora ricorda come un'esperienza unica nella propria vita, no? E un'esperienza, insomma, in cui la cultura, la controcultura, diciamo, in certo senso celebrava la sua esistenza. Però poi non bisogna neanche dimenticare quello che avveniva, per esempio, pochi mesi dopo, insomma, no? Quello che era avvenuto poco prima con i terribili assassini di Charles Manson, pochi giorni prima. Poi questo trionfo della cultura alternativa, quindi sembrava Pace, Amore e Musica, che si ritornasse in un alveo, insomma, che era quello ideale del movimento hippie,
del flower power,
e poi dopo pochi mesi il contrario esatto, la Woodstock nera dei Rolling Stones ad Altamont, dove ci furono 4 morti, insomma.
Sì, certo, e poi comunque caotica. Insomma, il tentativo riuscitissimo da parte del cosiddetto sistema di trasformare Woodstock in un prodotto, in un format, si direbbe adesso, che
in
poi
un format, infatti hanno tentato due volte di ripeterlo, poi uno nel 94, un altro mi pare negli anni 2000, ovviamente se quello del 94 è già riuscito un pochino meglio, ma insomma alla fine queste sono state operazioni fatte in maniera assolutamente commerciale, insomma,
proprio con premesse diverse da quelle iniziali, certo.
Con premesse diverse, insomma. Comunque, insomma,
tornando a Lenny,
è un film, ripeto, discontinuo, no? C'è cadute narrative, questi continui flashback a volte creano qualche scompenso, diciamo, narrativo, però è un film efficace, ha una sua forza drammatica, ha un modo, insomma, sicuramente di appassionare il pubblico. È un film che ricordo appassionante allora, come appassionante è adesso anche dopo tanti anni, e sostanzialmente, insomma, è un film che è un, se vogliamo, placido sotto certi aspetti, appello alla tolleranza, alla libertà di espressione, alla, se vogliamo, in certo senso
alla
richiamare
convivenza, se vogliamo,
sì,
no?
A richiamare, insomma, la tolleranza e quella dell'America migliore, cioè quelli che sono i valori dell'America migliore.
Io penso che a distanza di 50 anni le tematiche e le problematiche sollevate dai suoi monologhi, se da una parte, perlomeno per quello che riguarda lo spettatore tipo di questo film, possono risultare quasi ormai totalmente raggiunte, se ci pensiamo bene, sì, con il trumpismo, con la reazione di questi ultimi anni, questi nazionalismi, queste sì, chiusure verso il prossimo, rimane di scottante attualità.
Rimane di scottante attualità, adesso si aprirebbero anche altri problemi, no? Perché per esempio lui utilizzava un linguaggio sicuramente politicamente scorretto, no? Cioè lui in una delle sue performance diceva delle cose che probabilmente adesso forse una buona parte dell'America non piacerebbero, no? Per esempio lui diceva, beh, ma che pensate? Cioè che la moglie di Kennedy ha cercato palesemente di scappare quando sono avvenuti quegli spari, insomma lo dice, lo ridice, insomma si beccò pure una denuncia, se non sbaglio, pure per questo.
Tra l'altro senza volerla denigrare, dicendo che era comprensibile.
Senza volerla denigrare, lui diceva semplicemente, è un fatto umano che se c'è un evento terribile, c'è un evento diciamo improvviso, il primo istinto di qualunque essere umano è quello di fuggire.
Infatti
insomma,
la sua invettiva è contro chi vuole far passare il suo comportamento come qualche cosa di virtuoso e da imitare, mentre invece non è così.
Esattamente, infatti e questa è la sua grandezza, se vogliamo, no? Soprattutto
anche
il suo senso di
umanità.
Anche
tutto il discorso sull'utilizzo della parola negro è molto importante, sì, anche se lì quello, ovviamente è molto più complesso poter condividere il suo
certo
punto di vista, perché secondo me poi, come
certo
diceva Nanni Moretti, le parole sono importanti, no?
Sì, però lui dice pure come viene utilizzato ipocritamente questo termine, come viene utilizzato, cioè è la prima volta in cui forse si spiegano come può essere denigratorio, insomma, questo tipo diciamo di atteggiamento e questo tipo di linguaggio, insomma, a modo suo lo fa in maniera quasi paradossale, insomma, però è comunque un precursore anche di tanti diritti civili, cioè per esempio, che ne so, quando per esempio viene letteralmente accerchiato il suo locale, insomma, all'interno della polizia, lui ci parla, no? Li indica, come per dire, partecipate anche voi, voglio indicare che qui ci sono questi signori con la divisa, e li invita quasi a partecipare alla,
senza prendere in giro, tra l'altro, rispettando il loro ruolo, giustamente.
Sì, rispettando il loro ruolo, insomma, no, non è che gli funziona molto, perché la prima parola, insomma, lui viene spesso fermato, viene spesso arrestato, insomma,
certo,
quindi. Però insomma voglio dire è comunque un esempio importante, diciamo, è quello sicuramente più importante di una difesa della libertà di espressione e dell'applicazione appunto della Costituzione americana, che prevede la libertà di espressione come supremo, diciamo, segno
primato, certo,
della civiltà, insomma, no? E quindi dobbiamo molto anche a persone come lui, insomma, cioè dobbiamo, intendo dire, la cultura occidentale, no?
Anche perché sì, parliamo comunque di un'epoca molto bigotta, molto retrograda.
Parliamo degli anni 50, 60, dove appunto, ripeto,
c'era
lo vediamo anche dai film dell'epoca, no?
C'erano ancora.
Pensiamo ai film di allora, insomma, Scandalo al Sole, per dire, tutti i film che raccontano i rapporti, per esempio, complicati che c'erano tra adolescenti, tra giovani che insomma, si amavano, sui rapporti sessuali, non parliamo delle diversità, insomma, dove il cinema americano è sempre stato molto esplicito nel raccontare anche le problematiche, insomma, no? Non so, un film torbido come per esempio Improvvisamente l'estate scorsa era uno dei primi che affrontava il tema dell'omosessualità e della violenza
certo,
che veniva utilizzata.
Oppure l'integrazione razziale rappresentata da, oddio, lì cercavano di edulcorare un po',
sì,
la faccenda avendo scelto un bellissimo Sidney Poitier, no? Nei vari film La calda notte dell'ispettore Tibbs,
però c'è anche Il buio oltre la siepe, no? Indovina chi viene a cena, quelli erano già film più marcatamente hollywoodiani, insomma, no? Però per dire, il cinema americano se ha un merito, e sotto questo profilo ce l'ha più di tanti film europei, è stato sempre molto esplicito nella denuncia sociale.
Sì, anche pensando per esempio alla corruzione della polizia, pensiamo a Serpico, no?
Assolutamente sì, ma se andiamo addirittura, e questo te lo posso dire perché proprio in questi giorni mi è capitato di rivederlo, se andiamo al 51, Billy Wilder con L'asso nella manica,
certo,
costruiva un grandissimo film in cui demistificava la futura società dello spettacolo, dove si parlava del ruolo dei media, e siamo nel 51, cioè lui faceva vedere che un povero operaio che era rimasto semisepolto in una miniera e poteva essere salvato in poche ore, arrivava un giornalista privo di scrupoli sul posto e ci costruiva un baraccone intorno
30 anni prima di Vermicino, tra l'altro, insomma.
30 anni prima di Vermicino, ma Vermicino non fu una cosa come questo film,
sì,
fu sicuramente un baraccone anche
quello.
Più o meno
lo stesso scenario, lo stesso...
Comunque lo stesso scenario, con tanto di patatine fritte e hamburger, insomma, con speculazione, e praticamente lo fanno morire questo poveraccio, perché... E cercano una strada, diciamo, di trivellazione che non c'era assolutamente necessità di seguire. Per spettacolarizzare il soccorso e farlo soprattutto durare 6-7 giorni. No? Ora, un film nel 50, infatti questo irritò tantissimo l'America, L'asso della manica di Billy Wilder, tra l'altro, quindi parliamo di uno dei più grandi registi statunitensi, ebbe un grande successo in Europa e in America molto poco, fu accolto tiepidamente anche dal pubblico, perché non amavano farsi così, in certo senso, criticare in maniera così aspra e così esplicita, insomma. Poi c'avevamo un Kirk Douglas, quindi non era un attore qualunque,
certo,
che partecipava.
Tra l'altro,
insomma, per dire, Lenny,
fu un film sul quale credeva talmente tanto che investì lui stesso nella
produzione. Esatto, e ripeto, stiamo parlando del 51. Ora, Lenny si inserisce in questo percorso che è stato così alterno, è stato, diciamo, se vogliamo, anche sicuramente pieno di ostacoli, l'industria l'ha spesso tentato di condizionare, però in questo percorso che poi ci porta al nuovo cinema hollywoodiano, alla rivoluzione sessantottina, al cinema d'impegno civile, e Lenny vuole essere un dolente esempio di cinema d'impegno civile, insomma, dove Bob Fosse, essendo quel regista che conosciamo, un regista
conoscitore del mondo dello spettacolo,
conoscitore del mondo dello spettacolo, addirittura filmerà qualcosa che lui immagina come la sua futura la sua futura morte in All That Jazz. No?
Certo.
Lui filmerà addirittura quello, e era un regista comunque anche molto introspettivo, e quindi probabilmente, pur se ha avuto i suoi riconoscimenti, è un regista che è poco citato nella storia del cinema rispetto a quello che avrebbe meritato, no? Per esempio fece anche un drammatico ritratto di un'attrice che fu uccisa, Star 80, per esempio.
Sì, di Dorothy Stratter, che era una playmate che stava cercando di fare strada nel mondo del cinema.
Esattamente. E insomma, comunque, un regista, poi vabbè, morì abbastanza giovane, comunque, insomma, nella sostanza ha avuto meno riconoscimenti di quelli che avrebbe meritato. Insomma,
tra l'altro, proprio entrando nello specifico della scelta del bianco e nero, di certe inquadrature, io ho apprezzato molto a un certo punto che c'è un'inquadratura dall'alto del palco dove si sta muovendo in un suo monologo il protagonista, in cui effettivamente lui lascia che sia l'azione del palco diciamo ad andare avanti da sola, quasi come se la macchina da ripresa fosse uno spettatore,
sì,
anche per mostrare la solitudine e anche l'abilità di quest'uomo che comunque sta dominando la scena con un solo occhio di bue che lo inquadra, senza scene, senza trucco, inganno.
Sì, ma tra l'altro talmente provocatorio che molto spesso... addirittura, insomma, gli vengono rescissi i contratti, no? Per esempio, una delle prime volte, quando era, insomma, non dico all'esordio della sua carriera, ma insomma era comunque abbastanza agli inizi, una volta ringraziò, dice: "Ah, io mi devo scusare con voi, diciamo, e devo ringraziare il pubblico per la sua attenzione, allora per farlo vi manderò a quel paese."
Sì, insomma, sì, per dire, molto prima
cacciato.
Di Peppe Grillo, insomma, sapeva del potere.
Sì, insomma, una specie di Peppe Grillo ante litteram, no? E sicuramente, però in tempi ben diversi, in cui Peppe Grillo rischiava molto di meno. A quei tempi rischiavi davvero l'arresto, capito? Nell'America puritana degli anni 50. Adesso al più rischi la denuncia, no?
Invece, allora, io, Marcello, forse perché ho avuto l'esigenza di doverlo vedere ascoltandolo in cuffia dal laptop in casa, non avendo il DVD, però devo dire che stranamente è stato per me un po' disturbante nonostante l'impeccabile lavoro da lui eseguito, il doppiaggio di Gigi Proietti. Cioè la sua voce, troppo riconducibile a un attore così presente nella nostra memoria, un così pochettino noto. Mi ha distolto dalla concentrazione che il film avrebbe meritato. Non so se è stata una mia sola sensazione.
Ma diciamo sì, io ci ho pensato, però poi in realtà l'ho abbastanza dimenticato nel complesso. L'ho pensato a questo fatto che c'era.
E tra l'altro, se ricordo bene, la stessa cosa mi capitò con De Niro quando venne doppiato da Gigi Proietti in Casino.
E ok.
Forse lì perché eravamo talmente abituati a Ferruccio Amendola che poi alla fine ci sentimmo quasi traditi. Comunque, insomma, resta il fatto che parliamo comunque di un film che secondo me degnamente chiude questo 74. Ricordiamo che questa è l'ultima puntata in diretta della Bottega del Forno. Faccio una piccola comunicazione di servizio prima delle solite due colonne portanti della chiusura del nostro racconto. Allora, la prima è che appunto le ultime due puntate di quest'anno, ossia il 24 vigilia di Natale, il 31 vigilia di Capodanno, ho pensato di colmare il vuoto che verrà inevitabilmente a crearsi per l'assenza della diretta con due piccole antologie, una del 24 con le colonne sonore dei film di cui ci siamo occupati con Marcello e una il 31 con una piccola sintesi inevitabilmente parziale di quello che è stato il meglio degli album di cui ci siamo occupati in tutto questo 2024 dedicato al 74. L'altro, diciamo, importante punto, che è proprio una novità di oggi, è il ripristino a partire dalla prima puntata di gennaio, quindi dal 7 di gennaio, dell'orario di apertura della bottega dalle 14, non più alle 15 come oggi, dalle 14 fino alle 16. Quindi si ritorna all'antico, bene, quello che era il vecchio segmento della Bottega del Forno, che per tutta la durata di quest'anno, per motivi personali che per mia fortuna non si dovranno più ripetere, era stato slittato di un'ora. Quindi insomma ricordiamoli, ovviamente farò il possibile per fare dei promemoria e dei comunicati ad hoc, però ecco, ricordiamo che questa è l'ultima puntata del 2024 in diretta ed è l'ultima puntata in diretta che inizia alle ore 15. Chiusa parentesi.
Benissimo.
Allora, come sempre accade, è il momento di tirare le somme. Vi ricordo che siete su radiocittaperta.it, la Bottega del Forno. La rubrica Visti in prima visione si occupa di cinema di 50 anni fa e lo ha fatto oggi parlando di Bob Fosse e del suo Lenny, protagonista un grande Dustin Hoffman, adeguatamente supportato dalla sua consorte nel film Valérie Perrin. Allora, il titolo di questa rubrica è dovuto al fatto che il nostro Marcello Gerardi, come esperto cinefilo e nostro curatore, ebbe l'opportunità di vedere questo film, come tutti i film di cui parliamo, sullo splendore del grande schermo e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ebbe questa opportunità.
Al cinema Giulio Cesare.
Ah, proprio il maxi schermo per eccellenza, insomma.
Esatto.
Io invece devo confessare che credo di ricordare di averlo visto in un cinema di cui parlo spesso, perché fu proprio legato alla mia educazione cinematografica e cinefila, che era un cinema d'essai che si chiamava Ausonia.
Ausonia, ce lo conosco benissimo.
E
sì,
purtroppo
sì.
Non esiste più da 40 anni almeno.
Sì.
L'ultimo passaggio, prima della chiusura e degli auguri di Prammatica, è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla Webcin Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Io do 3,5.
Concordo, giustamente è un film da vedere, ma non un capolavoro, insomma.
Non un capolavoro. Sì.
Se volete vedere qualcosa di eccelso di Bob Fosse, basta che andate indietro di qualche anno e vi andate a rivedere Cabaret. Allora, caro Marcello, noi chiudiamo così come abbiamo iniziato, con la musica di Miles Davis. Questo brano l'ho proprio potuto distinguere nei titoli di coda del film, E mentre invece quello che abbiamo ascoltato, Well You Need It, l'ho visto solo citato nei titoli di coda, ma non mi pare di averlo ascoltato nel corso della visione. Quindi nel augurarti buona fine, ci diamo appuntamento al 7 gennaio a questo punto con una nuova stagione, con il 2025 che ci porterà a parlare del 75. Ti saluto, ti faccio i migliori auguri, a risentirci a presto.
Auguri anche a voi, a tutti e diciamo a coloro che ci ascoltano.
E ci salutiamo con Miles Davis di nuovo, con It Never Entered In My Mind. Grazie ancora e buon proseguimento di ascolto.
Grazie a te e buon proseguimento.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.